Laser.
Questi suoni vengono da uno dei molti momenti rituali che si susseguono negli incontri di sumo. Il sumo. Da quando sono piccolo le immagini che mi vengono alla mente quando sento questa parola sono quasi sempre degli uomini enormi, alti, decisamente grassi, che si fronteggiano in perizoma cercando di spingere l'avversario fuori dal ring. Niente di più superficiale per descrivere la disciplina nazionale giapponese che ha radici nell'Hokkaido del VI secolo. Cenando con la mia compagna, che è di Tokyo, qualche volta mi è capitato di parlare di sumo, di come questa disciplina entra più o meno nella vita dei giapponesi.
Ma non si guarda in TV?
Adesso meno, magari nel passato sì, per esempio mio nonno lo guardava sempre. Adesso penso che vedono solo anziani o... non ci interessa.
Poi una mattina, tra le pagine di una rivista, ho visto una foto che mi ha colpito. Era il volto di una giovanissima lottatrice di sumo e ho scoperto che questa disciplina antica, in Giappone, non è propriamente aperta alle donne. La foto era stata scattata da Yulia Skogoreva, una fotografa russa che vive in Giappone da anni e che col suo stupendo progetto Salt and Tears ha deciso di documentare e raccontare il sumo femminile.
Ho iniziato a vivere in Giappone 11 anni fa. Amo il Giappone, mi ha sempre affascinata. E nel 2005, quando ho deciso di studiare giapponese a Mosca, il paese del sollevante mi sembrava un sogno lontano. Non sapevo nemmeno se avrei mai avuto la possibilità di visitarlo. Poi quel giorno è arrivato. Sono stata in Giappone una volta e poi ci sono persino tornata. Quando sono tornata la seconda volta, ho deciso di frequentare l'Università di Fotografia di Tokyo, perché ero appassionata di fotografia da anni. Quando ho iniziato a frequentare l'istituto, ho scoperto che uno degli aspetti che mi interessa di più fotografare è la danza. Sono sempre stata molto interessata a catturare il movimento attraverso la lente fotografica. I corpi che si muovono nello spazio mi hanno sempre affascinata. Inoltre, dopo aver lavorato per anni fotografando ballerini, ho iniziato a vedere la danza in diversi aspetti del mondo e della vita quotidiana. Quindi ho provato a contattare la Federazione di Sumo Giapponese per avere il permesso di iniziare il mio reportage e fare foto. Ma è molto difficile entrare in contatto con loro. È un universo non facile da intercettare. Inoltre non volevo entrare in questo mondo da turista. Non ero interessata ad avere la possibilità di fotografare solo per poche ore. Mentre portavo questa, diciamo, negoziazione, per così dire, all'epoca ignoravo totalmente l'esistenza del sumo femminile. E la cosa interessante è che molte delle persone che vivono in Giappone, la maggior parte di quelli con cui ho parlato, non conoscono il sumo femminile, non credono sia possibile che esista il sumo femminile. Does it even exist? Is it really true? And people really can't believe that
female sumo exists.
Ok, ricapitolando. Il sumo ha origini nel mito. Si dice che sia l'imitazione di una lotta fra due divinità giapponesi avvenuta all'alba dei tempi. Il sumo attuale è nato nel periodo Edo, che va dai primi del 1600 alla seconda metà dell'Ottocento. Ha fortissimi legami con lo shintoismo che si manifestano nei molti riti e momenti che si susseguono durante gli incontri. All'interno del ring, chiamato Dojo, che ha un diametro di 4 metri e mezzo, si fronteggiano i rikishi, lottatori di sumo che hanno un peso fra i 100 e i 150 kg. Gli incontri avvengono in base alla Bansuke, una graduatoria ufficiale che tiene conto del peso e della forza degli atleti. È una disciplina spesso tacciata di sessismo perché le donne non hanno un loro campionato e la pratica sportiva si esaurisce con gli anni dell'università.
Com'è che è iniziata questa ricerca sul sumo femminile che mi ha portato a iniziare questo progetto? Beh, un giorno un amico finlandese mi ha mandato un articolo riguardante il sumo femminile, dicendomi che forse poteva piacermi. Ho pensato subito che sarebbe stato molto più interessante fotografare questo aspetto del sumo. In primis perché, come dicevo, non ero a conoscenza di questo aspetto del sumo. In secondo luogo mi sembrava interessante anche l'aspetto legato alla danza. Avevo davanti agli occhi una storia più articolata, sfaccettata e complessa, una nuova lente attraverso la quale guardare. Ho deciso di passare al sumo femminile, quindi, ma anche lavorare a questo progetto mi ha richiesto molta fatica. Nel settembre del 2019 ho scattato la prima foto a una competizione di sumo femminile. Poi ho continuato e un giorno a una competizione ho incontrato Nana. Aveva 11 anni e quando è salita sul ring, le persone intorno a me hanno iniziato a sussurrare: «Oh mio Dio, quella è Nana, nessuno riuscirà a batterla!» Questa cosa ha attirato la mia attenzione e mi ha incuriosita. Ho trovato il suo contatto e alla fine lei è diventata la protagonista principale del mio progetto. Nana è diventata una storia a parte. Sono andata e continuo ad andare spesso nel nord Giappone, a Niigata, dove vive Nana con la famiglia, per fotografarla e continuare a seguirla per il mio reportage.
Rispetto al passato, le donne che fanno il sumo sono aumentate. Ma spero che aumentino di più e vorrei diffondere questo sport al mondo. Per me sumo è veramente importante.
Well, sumo is very important part of their life, that's for sure.
Il sumo è una parte importante della vita di queste ragazze. Lo praticano ogni giorno con passione e impegno. Per esempio Nana, questa giovane lottatrice che vive a Niigata, lei si allena ogni giorno. Trasporta, trascina, solleva, spinge un grosso pneumatico di circa 100 kg. Si allena con costanza e determinazione. Nel caso di Nana è anche affascinante osservare una cosa. La famiglia la supporta. Nana è veramente fortunata per questo. Il padre le ha persino costruito un ring in giardino così che lei possa allenarsi. Loro fanno qualsiasi cosa per farle raggiungere i suoi obiettivi. Sembra scontato, è vero, ma non è così purtroppo. Infatti non è la norma avere una famiglia che supporta le figlie nel dedicarsi anima e corpo al sumo. Non è una cosa comune. Spesso le bambine devono nascondere, soprattutto ai nonni che fanno il sumo.
Because like some grandparents have.
In questo si percepisce perfettamente il gap generazionale e la forza delle tradizioni, devo dire. perché le generazioni più vecchie non condividono questa apertura dello sport alle donne, non accettano che le nipoti lo pratichino. Molte lottatrici, quindi, non parlano della loro passione in famiglia, non condividono questo aspetto della propria vita.
Also, like another girl that I photograph, like she said, that her family.
Per esempio, un'altra ragazza che sto fotografando mi ha raccontato che la famiglia le permette di fare sumo, ma non vuole sentirne parlare, quindi non è un argomento di conversazione durante i momenti di vita quotidiana. Ovviamente è una questione da affrontare sempre caso per caso. Ma il punto è che nonostante la difficoltà, queste bambine e ragazze tengono duro. Il sumo è parte integrante della propria vita e non l'abbandonano. La prima volta che ho avuto accesso a questi eventi non è stato in una palestra durante un allenamento. Si trattava della prima competizione dedicata a ragazze provenienti da tutto il Giappone.
All over Japan. It's called Wanpaku Sumo. So that one is more like for school girls.
Ho avuto quindi un'occasione più unica che rara, devo dire, e ne sono stata davvero felice. Era una competizione aperta a ragazze che praticavano sumo a scuola, una cosa più amatoriale che veramente agonistica. Tuttavia, era una grossa competizione, c'erano centinaia di partecipanti. Ero molto emozionata perché non avevo mai partecipato a questo tipo di manifestazioni. Ero carica di emozioni. È stato particolare vedere queste ragazze scontrarsi sul ring e non avevo mai visto una cosa del genere, non ero mai stata a un incontro live. La cosa divertente è che, anche se ho vissuto per anni in Giappone, ho avuto modo di vedere il sumo tradizionale in TV e mai a un incontro live. Ho seguito tutto con la macchina fotografica. Mi muovevo intorno al ring. Certo, non posso dire di aver fisicamente combattuto, ma per me è stato molto coinvolgente. Sai, il primo incontro di sumo femminile in Giappone, essere così vicino al ring, è stato davvero toccante. Essere lì, vicino alle lottatrici, potevo sentire le emozioni, il dolore. Quando piangevano, sentivo di essere sul punto di piangere io stessa, perché è uno sport che condensa molte emozioni.
When they cry, I feel almost like crying because, like, yeah, the emotions are really strong. Salt and Tears is a very, like, kind of simple to me.
È stata una scelta obbligata. Il nome per il progetto è nato dall'osservazione diretta di quella che è la realtà del sumo. Sai, è proprio qualcosa che ho visto durante le competizioni, quando sono lì a fotografare. Il sale è, diciamo, un ingrediente fondamentale per quel che riguarda l'aspetto religioso di questa disciplina. Il sale serve a purificare il ring. È liberatorio dagli spiriti maligni. Spargono sale in giro, c'è un piccolo piatto nell'angolo con il sale. Le lacrime, beh, sono salate e ne cadono tante durante le competizioni. Credimi, ne cadono tante. Non si direbbe, lo so, ma sai, le ragazze sembrano forti e coraggiose, ma piangono quando perdono, quando soffrono, quando lo stress si fa alto. Salt and Tears, quindi, riassume perfettamente il progetto. Il mio è un progetto dedicato al sumo femminile. Credo che sia molto importante perché vorrei che le persone decidessero in autonomia se questa tradizione dovrebbe essere modificata o sia giusto invece che le ragazze non abbiano la possibilità di continuare la propria carriera professionale dopo l'università.
Continue their career as a professional.
Il sumo professionale sta diventando sempre più popolare ultimamente. Fino ad ora solo gli anziani guardavano il sumo, ma oggi anche molte ragazze lo seguono. Solo gli uomini però hanno una lega professionale, quindi tutte le donne fanno sumo in modo amatoriale. Questo significa però che le donne non possono vivere di sumo. Finite all'università non possono più praticare il sumo seriamente, perché devono concentrarsi a trovare un lavoro.
Il punto centrale di tutta questa vicenda è questo. Alle donne è concesso praticare il sumo esclusivamente in via amatoriale. È qui che si impernia il profondo gap all'interno di questa disciplina ed è qui che si sta provando a lavorare in anni recenti. È qui che si stanno provando ad apportare dei cambiamenti. Questo è un ambito complesso. Come tutto ciò che riguarda la tradizione e la cultura, richiede tempo perché va a toccare corde profonde. In pratica, se vogliamo fare un punto conclusivo, il sumo femminile esiste ma solo all'interno di scuole o club universitari. Appena le ragazze si diplomano, perdono quindi la possibilità di salire su un ring, di allenarsi, di partecipare ai tornei o continuare la propria carriera. Per esempio, Nana ha iniziato a dedicarsi al sumo quando aveva 8 anni e ora che ne ha 13, il suo corpo è cambiato. Sogna di diventare una campionessa mondiale, ma quando finirà l'università non avrà futuro in Giappone. Dovrà abbandonare il paese se vuole continuare. C'è ancora tempo, è vero. Spero che questi anni che la separano da quel momento siano anni di riflessione e di cambiamento per la società. Spero che la situazione cambi e che lei abbia la possibilità di proseguire la sua carriera da professionista nel suo paese. Ad ogni modo, non posso dire che sia strano che il sumo sia vietato alle donne, perché il sumo è un'arte estremamente antica, ha le sue radici nella religione shintoista e, come in molte vecchie religioni, le donne sono considerate sporche. Sai, probabilmente questo è dovuto anche al ciclo mestruale. Alle donne è proibito fare o partecipare a determinate cose, in questo caso ad accedere ad alcune aree simili, per esempio al ring del sumo. Questi molteplici aspetti mi hanno fatto riflettere molto, soprattutto seguendo le ragazze per il reportage. È una questione molto controversa e complessa. Le ragazze devono essere libere di fare quello che vogliono, è chiaro? Ma trovare una via mediana è difficile. Da un certo punto di vista spero che le cose cambino. Dall'altro mi chiedo come possano cambiare preservando comunque la tradizione secolare.
Okay, nowadays and it has to be changed. But in case with Japan, I guess it's, you know, it's a very special country.
Forse cambiano alcuni aspetti della disciplina o forse no. Non è semplice e credo non sia giusto affrontare la questione con rigidità. Il mondo ora sta cambiando, gli standard cambiano, ma il Giappone è un paese molto speciale. Credo che questo derivi anche dalla capacità di preservare determinate tradizioni. Probabilmente nella società giapponese è molto importante essere parte della società. Loro pensano sempre agli altri e alle persone intorno a te. Come comportarsi per non creare problemi a chi ci sta intorno. Venendo da paesi occidentali, a volte può essere difficile da accettare perché la nostra mentalità è più legata a pensare prima a se stessi, a come ottenere quello che vogliamo, e poi vengono gli altri. Per me è una cosa unica, devo dire. Non ho mai avuto un progetto del genere, è qualcosa di unico. Prima d'ora ho sempre scelto le location, davo indicazioni alle persone, avevo tutto sotto controllo. questo progetto invece è al limite tra l'arte e il documentario. Quindi per me all'inizio è stato difficile iniziare a raccontare queste storie correttamente, osservare da vicino.
It's always great, so it gives me the power to continue and I feel the importance to keep telling this story.